uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
The Soup of the Day, bentornati. Buongiorno, io sono Chiara Nicoletti, con me Angela Prudenzi. Siamo un po' orfani di Angelo, ma forse arriverà. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Speriamo che arrivi, perché il ragazzo si fa desiderare.
Sì, poi tra una cosa che è un tour sciistico, come dire, una vacanza che si chiama Finocchi di Neve, poi magari ce la facciamo raccontare. E Sanremo è stato un weekend impegnativo per Angelo.
Ma questo non gli ha impedito di vedere Sanremo, di seguire anche lui Sanremo. Tra un po' ne parliamo, vero? Perché commentiamo i vincitori.
Assolutamente, che noi avevamo previsto, no?
Avevamo previsto ampiamente, insomma, tutto, no, non ci voleva molto, non bisognava essere, come dire, avere la sfera di cristallo, bastava ascoltare, avere orecchie per udire.
Ecco, Mahmood, Blanco, Brividi, ascoltiamocela.
Fred.
Non parliamo di cinema ancora ad Suppo the Day perché siamo ancora carichi da Sanremo. Intanto la Berlinale inizia domani, quindi abbiamo ancora un po' di tempo, l'abbiamo anticipato con Angela Prudenzi. Hanno vinto i desiderati Mahmood e Blanco. E Angela, tu sei contenta?
Io sono contentissima perché era la canzone che mi piaceva di più, credo che abbiano fatto anche una cover meravigliosa e quindi sì, insomma sono molto soddisfatta. Loro sono bravissimi, due voci potenti che si sono amalgamate benissimo, oltre a bravissimi sono anche bellissimi, il che, come dire, è anche un piacere per gli occhi, che non fa male. E bene, un po' eccentrico, c'è un po' di tutto,
sì.
Si va dagli anni 90 agli anni 60, precisamente.
Ma infatti, guarda, io vorrei porre l'accento su una cosa: venerdì non potevamo dirlo perché non vi avevamo ancora assistito, ma diciamo grande vittoria anche morale del sempre giovanissimo Gianni Morandi.
Sì, diciamo che non è stato, secondo me è stato abbastanza aiutato dalla presenza dei giovanotti, sì. Non mi vorrei sbagliare, però ci sta, voglio dire, insomma, le cover si fanno per questo. Del resto aveva fatto la sua canzone, l'aveva scritta, ha deciso di mettersi in gioco. La presenza al festival è stata molto interessante, quella di Jovanotti. Non si è presentato nella solita veste, è stato bravissimo. Ho molto apprezzato la lettura della poesia, che non so se si fosse imparato a memoria o comunque si stesse guardando anche un po' il gobbo, ma non importa, perché non sembrava, e ha dato dei punti a molte signore salite sul palco che non sapevano neanche tenere in mano un fogliettino. Molto. Ma basta, sono diventata cattiva.
Allora, lo sai che ho scoperto tramite il filone con i giornalisti di spettacolo, noi siamo, diciamo, estranei a questi altri meccanismi, ma pare che proprio sulla questione Lorenzo Jovanotti ci siano state delle polemiche anche da parte dei colleghi di spettacolo, perché rinnegate da Amadeus, ma si vociferava che fosse, diciamo, contro il regolamento o un colpo basso, diciamo, favoritismo.
Colpo basso sicuramente è stato. Questo è ovvio, come se accanto a Emma si fosse materializzata Britney Spears, capisci che non ci sarebbe stata gara dopo.
Certo.
Insomma, è evidente questo, cioè, come si dice a Roma, gli ha dato una botta, nel senso che l'ha parecchio rimbalzato in avanti, però mi sarebbe spiaciuto se avesse vinto, perché allora, come dire, la presenza di Giovanotti avrebbe inciso un po' troppo, ma così tutto sommato non mi ha infastidito.
E gli esperti di moda siete tu e Angelo, però visto che l'hai nominata, io il vestito di Gucci di Emma dell'ultima sera
number one.
Sì,
è meravigliosa, è meravigliosa. Devo dire che da quando veste Gucci è un'altra donna, è bellissima, è diventata super sexy, super sexy, ma in una maniera, ora uso il termine più abusato, insomma, in una maniera molto fluida, mm-hmm. nel senso che ha dei lati maschili molto evidenti, che Gucci mette in evidenza soprattutto quando la veste in maniera più maschile, e poi invece anche femminilissima. Io adoro Gucci, quindi per me in questo momento è il creatore di moda che è più interessante, e l'ha veramente saltata, l'ha proprio saltata, l'ho trovata vestita benissimo. E altri due che ho trovato sempre magnificamente vestiti sono Mahmoud e Blanco,
bellissimi,
sono anche loro proprio da per restare a bocca aperta, e il solito chiaramente Achille Lauro, anche lui vestito da Gucci, ma lì ormai ci siamo abituati, insomma, sappiamo, è come i Maneskin, ci mette le mani Gucci, basta, perché se no mi devo far pagare, devo chiamare e farmi pagare.
Ma infatti io invece per chiudere questo intervento pongo l'accento proprio su Gucci, perché ci pensavo stamattina, che non so, questo me lo puoi dire tu, se è una situazione contingente alla presenza di Alessandro Michele o Gucci ha sempre investito sia in cinema che in moda e che in musica.
Allora, no, allora diciamo che un cambio di guardia netto con il passato c'è stato, ce lo insegna benissimo il film House of Gucci di quel genio di Ridley Scott, che con la cessione da parte della famiglia del marchio le cose sono cambiate, e il primo grande slancio a una firma, insomma, che dell'alta moda, che si era veramente invecchiata, era diventata polverosa, lo ha dato Tom Ford. Tom Ford ha completamente ribaltato la linea, senza però tradirla, cioè rimanendo nel solco della tradizione, come fa adesso ancora di più Alessandro Michele, e portando però in dote tutta quella fascinazione per il glamour cinematografico, soprattutto da parte di Tom Ford, e da allora in poi c'è stato proprio un cambiamento di rotta fortissimo. E Alessandro Michele ha esaltato tutto questo ritornando alle radici, riscoprendo un certo gusto anni 60, anni 70, e guardando fortemente sia alla moda, sia al cinema che alla musica, sicuramente. Insomma, basta vedere quali sono i testimonial di Gucci per capire che c'è un match come dire perfetto tra gli abiti e gli artisti che sceglie, e insomma non si sa chi serve l'uno o all'altro, insomma non si esaltano a vicenda, ecco.
E allora speriamo che Alessandro Michele ci ascolti, magari veste anche noi, e fra poco passiamo dal Festival di Sanremo al Festival di Berlino. Fred Film Radio. E appunto dal Festival di Sanremo, che ha visto trionfare Brividi di Mahmoud e Blanco, passiamo alla Berlinale, che inizia domani, se non sbaglio, Angelo, oddio, ormai l'ho detto, prima ero sicura, adesso non lo sono più, ma sì, e che ha portato...
Beh, comincia il 10.
Comincia il 10, infatti.
Quindi è dopodomani.
Quindi dopodomani, giovedì 10, ce la posso fare. Ecco, vedi? Vedi che quando uno poi non parte, si perde per la via. Berlinale che... sulla carta è un buonissimo festival con una buonissima selezione, tanti italiani e qualche polemica.
Polemica sicuramente, perché tutti i colleghi erano felici, arriviamo alla Berlinale, lavoriamo benissimo, abbiamo il Green Pass, ci facciamo il tampone prima di partire, e invece no.
Invece
ogni giorno bisognerà dimostrare di essere giustamente negativi, essere negativi, e questo implica che il tampone sa da fare. Una bella perdita di tempo, anche se la Berlinale ha assolutamente garantito che ci saranno moltissime postazioni, ovviamente gratuite, e però quando si è di corsa, si deve scrivere, vedere film, insomma anche quella tappa è una tappa in più, però se è per la, come dire, la sicurezza di tutti va bene, insomma, anche se forse un eccesso di prudenza, perché comunque le sale saranno al 50%.
Sì,
ecco, fossero state al 100 tutto questo sarebbe stato maggiormente condivisibile, però queste sono le regole e vanno rispettate.
Diciamo che, se ho capito bene, le polemiche sono nate non per questo eccesso di zelo, ma per la tempistica con cui si è deciso di questo eccesso di zelo, nel senso che molto last minute, e quindi non ha dato tempo a chi voleva andare, compreso il nostro Angelo Acerbi, che ha cancellato, infatti, perché voglio dire, nell'ipotesi invece, per esempio, di una quarantena da fare, è qualcosa che uno si deve premunire e organizzare a fare. Quindi, ecco, gli alberghi, dove vai, un ipotetico Covid hotel, l'assicurazione, ecco, cose che sono meno entusiasmanti del pensare a recensire un film, andarlo a vedere o fare un'intervista, ma cose a cui devi pensare con altrettanta attenzione. E sì, quindi diciamo che
arriviamo ai film.
Allora, l'Italia, come sempre devo dire, è molto amata dalla Berlinale, e in concorso viene rappresentata da una figura molto amata da Berlino.
Sicuramente, perché si tratta di Paolo Taviani, Addio Leonora, film ispirato a, da una parte, un racconto di Pirandello, uno degli ultimi, che è considerato anche il suo testamento spirituale e letterario, e dall'altra invece dal reale viaggio che la Salma di Pirandello fece da Roma fino a in Sicilia, dove finalmente fu tumulata, e viaggiò su un treno dove erano altri passeggeri. Accaddero delle cose, non possiamo raccontare molto perché sennò sveleremo la trama del film, però c'è questa, come dire, questo rincorrersi tra realtà e finzione molto interessante. E poi sappiamo che quando adesso è rimasto solo Paolo, insomma, quando gli italiani mettevano le mani su Pirandello, diciamo che hanno sempre raggiunto il vertice dell'ispirazione, quindi sono sicura che anche in questo caso sapranno colpire al cuore la giuria, saprà, insomma.
Eh sì, ricordiamo poi il trionfo dei Fratelli Taviani con Cesare Deve Morire, Orso d'Oro nel 2012. E in più devo dire che Paolo Taviani quest'anno se la gioca con molti signori registi, molti habitué anche della Berlinale, da Ursula Meyer a Aung San Suu, a Isaac La Cuesta, Denis Coté, quindi, e Ozon, l'ho detto, François Ozon, che sforna ormai tipo Woody Allen nei tempi.
Sì, due film all'anno.
Due film all'anno, cioè proprio veramente. Bravo François. E invece ancora italiani anche nelle sezioni collaterali.
Sì, perché oltre a Dario Argento, insomma, siamo felicissimi,
sì, molto.
Super atteso, fuori concorso, insomma, non se ne sa molto, perché giustamente non è che possiamo sapere che cosa accade in un thriller, dobbiamo solo attendere di vederlo, mentre altri due italiani interessanti sono la sezione Panorama. Una è l'opera seconda di Chiara Bellosi, che si chiama Calci in culo, con un cast giovane, Gaia Di Pietro, Andrea Carpenzano, Barbara Chicchiarelli, insomma, un film che fa ben sperare, e anche questo attendiamo di vederlo. E l'altro invece è un documentario di cui invece sono convinta che si sentirà molto parlare, è il mio nome di Nicolò Bassetti. Nicolò Bassetti era stato l'ideatore di Sacro Gra, e che poi la cui idea poi aveva ceduto a Rosi, che l'aveva tratto quel meraviglioso documentario che ha vinto a Venezia qualche anno fa. Qui è lui dietro la macchina da presa e racconta quattro storie di ragazze e del loro percorso nell'autodeterminarsi come genere e diventare piano piano Nick, Leo, Andrea e Raff. E il film racconta anche le loro unioni sia sentimentali che amicali. Sono convinta che ne parleremo, anche perché Elliot Page, dopo aver visto il film, era ancora in uno stato insomma quasi finito, ma gli è stata mandata una versione, è impazzito per il film e ha deciso di entrare come produttore esecutivo e di appoggiarlo. Quindi credo che sia veramente importante, insomma, che noi riusciamo a raccontare storie che di solito sono molto bravi gli altri a descrivere, ma ecco, però Sanremo ha sdoganato un sacco di cose, adesso siamo pronti per qualsiasi situazione. E io l'ho già visto il film, me lo dico, veramente, insomma, è toccante, bello, bello. E mi ripropongo di intervistare Nicolò Bassetti.
E guarda che potremmo esaudirti, perché mi sto organizzando in tal senso, come mi sto organizzando per intervistare invece un autore, un regista, l'opera prima, Francesco Costabile, che in Panorama presenta Una femmina, che è un film che è ispirato, liberamente ispirato, al romanzo Femmine ribelli, come le donne salveranno il paese dall'andrangheta, di Lirio Abbate. Quindi anche in questo caso si parla di donne come al Festival di Sanremo, quindi un po'. Ed è prodotto tra gli altri da Tito De Razza e anche Edoardo De Angelis. Quindi io sono curiosa e anche qui probabilmente riusciremo a intervistare il regista, quindi dovremo riuscire con Fred, da bravi Festival Insider, a portarvi una panoramica, che gioca con Panorama, di cosa sta succedendo nel cinema italiano che ci rappresenta a Berlino.
Fred Film Radio.
In uscita sala un film che, e lo dico con tranquillità, sia io che Angela Prudenzi abbiamo apprezzato molto. Io durante il Festival di Cannes, anche se l'avevo seguito da remoto, ed Angela poi invece ultimamente, parlo di Piccolo Corpo di Laura Samani.
Film italiano, opera prima, decisamente sorprendente per storia, per qualità della regia, per immagini, insomma, secondo me uno degli esordi veramente più importanti degli ultimi anni. Laura Samani è una giovane donna, non è giovanissima, però è una giovane donna, e ha molto combattuto per fare questo film, ha trovato in Nefertiti la casa di produzione che ha saputo coltivare il suo talento, lasciandola libera di raccontare una storia che si svolge nel secolo passato, all'inizio del secolo passato, quando ancora il senso della donna all'interno della famiglia era quello che era, cioè doveva lavorare e fare figli, e di figli qui si parla, perché la protagonista perde il figlio appena nato e prima di essere battezzato. Il film è ambientato in Friuli, una delle leggende che la ragazza conosce è che se questo figlio viene portato in un posto preciso, insomma, lì ci sono delle persone che attraverso un rito potranno farli fare un ultimo respiro, e quindi prima di quest'ultimo respiro, durante quest'ultimo respiro, il figlio potrà essere battezzato e scampare a pericolo del nulla, del limbo, insomma, non sappiamo bene. Naturalmente questa è una grandissima metafora per raccontare come questa donna, questa madre, riesce ad affrancarsi dal proprio destino e a combattere, a lottare per una cosa che vuole fortemente, cioè per la liberazione, per la libertà del proprio figlio, che non è solo una libertà dal peccato, ma è un futuro, le regala a questo nato morto un futuro comunque, no?
Sì.
E lo regala a se stessa, ecco. Molto, molto emozionante.
Sì, devo dire che io a distanza ora di un bel po' di mesi mi ha lasciato, non l'ho rivisto, ma mi ha lasciato una sensazione addosso che manco ti saprei descrivere, però proprio il fatto che mi abbia lasciato qualcosa anche di immagini nella testa, di tattili, di ambientazione, di respiri, di tradizione, di favola, tutti questi sentimenti misti insieme mi sembrano già una positività, perché spesso, specialmente chi fa il nostro lavoro, vede cose e, lo dico con grande amarezza, spesso se ne dimentica. È difficile, sì, sempre sì, di più che qualche film ti rimanga un po'.
Sì, e non è un caso, secondo me, che l'altro film che è in questi giorni in sala, che è Re Granchio,
mm-hmm, sì,
in qualche modo sia parente sì, di Piccolo Corpo, perché entrambi traggono linfa dalla tradizione popolare. E hanno anche una ricercatezza di immagini molto simile. In entrambi i casi, non dico che non è cinema sperimentale, perché cinema sperimentale è un'altra cosa, però comunque c'è una sperimentazione sulle immagini che accomuna i due film. Insomma, io li ho visti molto vicini e di entrambi mi è rimasto qualcosa, come dici te, no? Quindi questo è anche più di qualcosa, quindi questo è importante. Allora, è una nuova via del cinema italiano.
Io direi che intanto fate così, visto che vi abbiamo parlato di ben due film, noi vi facciamo ascoltare un estratto dell'intervista di Angela a Laura Samani, ma se volete completare proprio, vi ascoltate anche la mia, quella fatta durante Cannes a luglio, che trovate su fred.fm, e se siete appunto ancora più curiosi, vi ascoltate anche l'intervista per Re Granchio, e mi pare che anche in questo caso ce ne sono due. Quindi ascoltate in podcast le nostre interviste, e intanto qui Laura Samani, Piccolo Corpo.
The Soup of the Day.
Sono con Laura Samani. Laura, benvenuta.
Grazie.
A Fred.
Grazie mille.
Piccolo Corpo, qua fuori concorso a Cannes, grande successo alla Semaine, una vera scoperta, un'opera prima di quelle che lasciano il segno, e tra l'altro con una storia molto particolare, una storia ambientata nel passato, 1901. Tu che sei friulana, triestina, hai conosciuto questa storia, te l'ha raccontata, mi sembra, un signore che hai conosciuto, una leggenda che vuole che un bambino nato morto, per poter essere battezzato e quindi uscire dal limbo che lo terrebbe, come dire, in uno stato di limbo, appunto, debba, possa fare un respiro se arriva in una chiesa particolare, insomma, in un luogo particolare. Quindi una leggenda di altri tempi, che però è incredibilmente attuale, perché Piccolo Corpo, già dal titolo, ci dice qua, appunto, qual è il punto di interesse, cioè il corpo, che è un corpo reale, il corpo delle due protagoniste, è il corpo che non c'è più, e poi ecco, e anche e soprattutto il corpo cinema. Quindi io comincerei, non so, da che cosa ti ha attratto?
Dal titolo. No, io comincerei dal titolo, perché
dal titolo.
È molto interessante perché non ne parlo mai con nessuno, non è mai una questione che viene sollevata.
No, invece
titolo.
A me è colpito molto.
Ti ringrazio perché peraltro è una delle cose che non è mai cambiata, cioè è nato, c'è sempre il titolo momentaneo, no? Come dice, poi ci rilavoriamo, ci si pensa, invece è sempre stato così e veniva da una battuta che è stata tagliata dopo. Quindi nel momento in cui, non mi ricordo neanche che personaggio fosse, che nel cercare di consolare Agatha le diceva che si trattava solo di un piccolo corpo, quindi in realtà aveva un'accezione anche negativa nella sceneggiatura al tempo, e c'era quasi, diciamo, sminuente rispetto a quello che era la totalità del significato di questi eventi. No, per quanto riguarda il corpo, cioè, non c'è carne senza spirito e non c'è spirito senza carne, per come la vedo io, quindi è uno spicchio di tutto il racconto, il titolo.
Beh, appunto, per tornare ai corpi, dicevo a Celeste che ero rimasta impressionata dal fatto che nel film lei sembra piccola e schiacciata dal dolore. L'ho vista adesso, ho detto, ma sei alta, sei una presenza che si nota. E quindi il suo corpo è un corpo interessante da questo punto di vista, perché tu cinematograficamente, lei come attrice, lo ha reso un'altra cosa. E poi c'è il corpo di Lynch, di Ondina, che è ancora un altro corpo. Ecco, cosa volevi raccontare a noi oggi attraverso questi corpi?
Ma intanto sulla questione del corpo, ad esempio quello di Celeste, io non ho mai avuto la sensazione che hai tu del fatto che risulti più piccola, forse perché essendo io molto piccola proporzionalmente a me sembrano sempre tutti più grandi, più alti, io vedo le narici solitamente delle persone. C'erano tante cose che volevo raccontare, innanzitutto che cos'è il distacco. Il distacco passa anche per l'interruzione della fusionalità fisica. Quindi non solo quella di una gravidanza, ma anche il fatto, cioè banalmente quando si parla di prossemica, no? E anche di prossimità, anche la gestualità involontaria. E se sei in disaccordo con qualcuno ci si allontana, ci si chiude, si incrociano le braccia, no? Dice tanto. Ah no, guarda, non stavo facendo casate, magari stai comoda, però se ti dico qualcosa che non ti torna è molto probabile che tu ti chiuda,
certo.
Ti allontani, ti rigiri, sì. Così. Quindi tanto voleva dire, per me innanzitutto proprio una delle tematiche più urgenti, perché è proprio mia personale, è una caratteristica, è la difficoltà nel separarsi dalle cose e nell'accettare il fatto che devi attraversarla questa separazione, non la puoi ignorare, quindi questa era una delle cose più pulsanti per me. Sulla questione dei personaggi, dei loro corpi, innanzitutto c'è il fatto che con Elisa Dondi e Marco Borromei, che sono i cosceneggiatori del film, abbiamo sempre pensato di costruire in maniera, se vuoi anche un po' tecnica, un po' teorica, dogmatica sicuramente, i due personaggi a contrasto, a chiasmo, quindi Agatha come archetipo femminile e Lynch come archetipo del maschile, nonostante siano due donne. Però una ha completa adesione, completa aderenza, anzi non si è mai nemmeno posta il dubbio, non c'ha sospetti, ed è Agatha, ed è appunto la figura quasi santificata della madre. Poi chiaramente ha preso corpo, appunto, ed è diventata più vera. Mentre invece Lynch non esisteva come personaggio all'inizio. Agatha viaggiava da sola, proprio all'inizio, inizio dell'idea. E Lynch invece è un personaggio che ha cambiato forma molte volte, ha cambiato identità molte volte nello sviluppo, fino a diventare quello che oggi è, un personaggio fluido.
Infatti questo è interessante, l'idea è che da una parte c'è una società patriarcale alla quale la donna madre sfugge, e dall'altra c'è un uomo nuovo che non a caso viene dal femminile.
Una donna nuova
perché, che accetta il maschile.
Esatto. E infatti è il personaggio che, cioè penso di poterla dire questa cosa, è il personaggio che cambia e sopravvive in qualche misura, al contrario di Agatha, senza alcuna forma di giudizio sulle scelte che operano. In entrambi i casi, secondo me, parliamo di ribellione, ma mentre Lynch ha operato questa ribellione ha anche una presa di coscienza antica, ma che non ha ancora capito come concretizzare. Però appunto ha preso una posizione rispetto alle cose, si è allontanato dalla famiglia. Agatha no, è la prima volta che si ribella.
Vero. Corpo cinema. è un oggetto, come dire, un UFO il tuo film, perché da un punto di vista, beh, da un punto di vista visivo è sorprendente sì, cioè, sorprendente il fatto che una regista esordiente faccia delle scelte stilistiche che sono in qualche modo estreme, perché il tuo film a tratti è quasi sperimentale, pur non essendolo, no? Però visivamente mi ha davvero tanto colpito. E quindi, appunto, il corpo cinema, il tuo cinema, che cosa esprime? Perché.
Questo me lo dovete dire voi, perché in realtà sono talmente dentro alle cose che non riesco a guardarle con tale lucidità, ma sicuramente ti posso dire che per me è un imbuto, cioè io non sono nata né cresciuta con la sacra missione di cinema o morte come i fratelli Taviani, cioè per me è comunicazione o morte, è un mezzo, senza desacralizzarlo assolutamente, ma capiamoci su cosa significa sacro. Ma potrei dirti diverse cose, nel senso che per me era importante, partiamo dalle cose più semplici, per me era importante avere nuovamente una prossimità con i personaggi, quindi avere una macchina a mano, avere dei piani lunghi per rispettare il tempo effettivo degli avvenimenti, ed è una cosa in cui sono stata immediatamente appoggiata sia dal direttore della fotografia, che è Mitya Lichen, che dalla montatrice in seguito, che è Chiara Dainese, per quanto poi ovviamente ci siano state delle operazioni di riscrittura e di modifica. E, diciamo che ho avuto 5 anni per covarlo, questo visivo. E, io ad esempio non lavoro con gli storyboard, non lavoro con i punti macchina, quindi è molto difficile anche per i collaboratori capire in che modo vorrei vedere una cosa dopo, e quindi quello che succede spesso è che invito tutti i capi reparto a guardare le prove prima che andiamo a girare, in modo tale che innanzitutto ci sia quello che stiamo vedendo accadere dal vero e non che ci sia un'immagine che stiamo inseguendo. Per me è molto raro inseguire un'immagine tipo sarà questo o avere una reference effettiva, anche se c'erano chiaramente.
Fred. Devo dire che ve ne volevamo parlare da un po', perché ci aveva abbastanza colpito questa notizia che vi stiamo per raccontare. Ebbene, c'è una serie di documentari, documentary series, che si chiama Secrets of Playboy e parla, indovinate, di Playboy, diretto per e creato da Hugh Hefner, figura che pare non essere proprio tutta rose e fiori.
Eh no, perché allora che sia stato, come dire, un conquistatore, gioco forza, uomo ricchissimo, dirigeva Playboy, che è stata una per anni una delle riviste più vendute, anche super scrittori facevano a gara per scrivere, per fare gli editoriali su Playboy, abbiamo tutti immaginato che dietro la sua villa, le mura della sua villa, ovviamente ci si divertisse, ma quello che non avremmo mai immaginato è come in realtà erano trattate le famose conigliette, perché quello che rivela questo documentario, questa serie, questa docufiction, è che in realtà queste ragazze erano abusate. E questa cosa è abbastanza sconcertante, perché da una parte Playboy si vendeva come la rivista che parlava liberamente di sesso, sì. Che giocava sulla nudità delle ragazze, delle donne, tanto che anche famosissime attrici, sia in America che in Francia o anche in Italia, erano, come si facevano un vanto di essere in copertina o nelle pagine o fare la coniglietta del mese. E invece le povere ragazze che circondavano Hugh Hefner erano trattate male, obbligate ad avere rapporti sessuali, non solo con lui ma anche con altri. Quindi, come dire, un'amara verità si nascondeva tra le mura di casa Hefner. Questo documentario da poco si può vedere su E website, si può anche trovare su Hulu, Sling TV, Line TV, insomma varie piattaforme.
Diretto da una donna, poi.
Come?
Diretto da una donna, poi.
Diretto, infatti, da una donna, e questa era l'ultima notizia importante, che si chiama Alexandra Dean, e ha messo insieme molto materiale d'archivio e ovviamente interviste esclusive. Io, insomma, credo che potrebbe essere interessante, non l'ho ancora vista, devo dire la verità, però, insomma, in tempi di Me Too è anche giusto che si scoperchino, come dire, vasi di Pandora che in molti vorrebbero tenere chiusi.
Anzi, questo strano che sia uscito così tardi, perché voglio dire, l'impero di Hugh Hefner è andato avanti per un bel po' di anni. E anche,
moltissimi.
Cioè, ci sono stati anche, voglio dire, film, sì, comici e tutto, però che hanno... mi ricordo quello con Anna Faris, la coniglietta di casa, mi pare si chiamasse in italiano, e tutto, che però hanno cavalcato invece un atteggiamento molto positivo sulla libertà con cui apparentemente le conigliette vivevano il rapporto con Playboy, con lui e con tutta, diciamo, la mansione.
Ma se lui è stata una potenza, un'assoluta potenza, e poi era anche uno che aiutava, non so se era anche un mecenate per quello che riguardava, come dire, attività culturale, no? Ad esempio finanziava i restauri della UCLA, dell'archivio della UCLA, per dirti, no? Quindi era difficile immaginare che poi dietro le come dire, questa tenda dorata ci fosse chissà cosa. E poi è morto nel 2017,
sì.
Sono 5 anni, ecco, in 5 anni giustamente Alexandra Dean è andata a vedere che cosa realmente accadeva, però era morto da troppo poco, cioè, secondo me lui era talmente potente che finché era in vita
non usciva niente.
Nessuno è andato a scandagliare, insomma. Poi sono successe tante cose, lo scandalo Einstein, cioè tutto quello che conosciamo e che ha contribuito anche a far venire voglia di scoprire delle verità nascoste.
E allora io sono curiosissima, secondo me oltre a tutte le piattaforme che hai nominato, prima o poi la vedremo anche in Italia, figurati se si lasciano scappare un bocconcino del genere, quindi sicuramente ne riparleremo, e fra poco siamo quasi in chiusura, ahimè, incominciate a prendere i fazzoletti. Fred. E chiudiamo The Soup of the Day di questo martedì che anticipa l'inizio della Berlinale giovedì con una notizia che riguarda due geni del cinema, due maestri, lo possiamo dire tranquillamente, perché qui si parla di David Lynch, che udite udite è entrato a far parte del cast del nuovo film di Steven Spielberg, cioè già dire questi due nomi insieme, che si chiama The Fablemans. Quindi io veramente già non ho parole, in più non riesco a immaginare questo incontro, anche se regista che dirige un regista attore, però ecco, non so cosa aspettarmi, ma solo cose belle.
I botti.
Sì.
I botti, basta.
È la prima collaborazione, ma ce ne saremmo ricordati se ci fossero state altre, credo.
Penso proprio di sì.
Tra Lynch e Spielberg. Allora, non ho capito di cosa parlerà.
Ma è abbastanza segreto, perché sì, è un progetto semi autobiografico, da quello che si dice, e che è stato scritto da Spielberg durante la sua giovinezza in Arizona. Boh, non so cosa possiamo aspettarne, però qualcosa verrà fuori.
Anche perché anche il ruolo di Lynch è assolutamente un segreto di Stato.
Super segreto.
Quindi sappiamo solo quello che hai detto tu e il titolo, The Fablemans, che mi viene da pensare che sia il cognome di una...
Di una famiglia.
Di una famiglia, per cui ecco, vi abbiamo dato questa notizia e rimaniamo nel mistero, e con il mistero chiudiamo in attesa di vederne delle belle alla Berlinale e di parlarvene. Speriamo che con noi ci sarà anche Angelo Acerbi, che con me in versione virtuale seguirà la Berlinale, quindi Angela, tu sentirai da noi tantissime notizie e ascolteremo tantissime interviste. Buon proseguimento di giornata, sembra una cosa da annunciatrice. Buon proseguimento di giornata, miei nostri cari ascoltatori di The Soup of the Day. Grazie Angela Prudenzi, grazie a tutti. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.